Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 37 minuti, siamo pronte, ci siamo, dillo a Controradio, noi rispondiamo oggi a tante segnalazioni, l'ho già anticipato. Buongiorno, ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, vogliamo iniziare con una piazza che dal nostro ascoltatore, diciamo, è stata ribattezzata una piazza dei privilegi, piazza dei giudici a Firenze.
Sì, pare che, leggo, i consiglieri comunali hanno una piazza intera, ovvero piazza dei giudici a Firenze, a loro riservata dalla mezzanotte alla domenica alla mezzanotte del lunedì, tutti i lunedì solo per fare il consiglio comunale, che non dura 24 ore, perché i lavoratori normali pagano il parcheggio in generale e se lavorano in centro in particolare non ci possono neanche entrare, è un privilegio indegno e assurdo. Hanno una piazza intera riservata per 24 ore.
Ecco, questa è una sintesi della segnalazione che ci è arrivata in settimana per mail, ricordiamo dunque anche la nostra mail.
Dillo a Controradio, @controradio.it, scriveteci.
E mentre potete anche approfittare della diretta, il nostro consueto numero WhatsApp 342 81 04 111, ma se volete riattivare anche le chiamate in diretta lo potete fare qui a Dillo a Controradio.
Le aspettiamo. No. 055 73 999 33.
Sì, 99933. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, Viola. Allora, salutiamo per la risposta su Piazza dei Giudici, ringraziando per la disponibilità il consigliere capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi. Ben trovato. Buongiorno. Ci sono dei problemi di collegamento, riattiviamo la telefonata perché lo avevamo già con noi, perché naturalmente, insomma, Palagi si prende carico innanzitutto di una valutazione rispetto alla segnalazione che viene fatta. Peraltro, Viola, c'era un provvedimento del lontano 2019 ante Covid che prevedeva una riorganizzazione della sosta nell'area intorno alla piazza.
Sì, stabilendo per l'appunto il parcheggio in Piazza dei Giudici per un giorno, oltre ovviamente a degli stalli riservati in Via dei Gondi vicino Palazzo Vecchio e l'autorizzazione speciale a passare da certe parti del centro per poter poi parcheggiare lì.
Quindi il contesto di riferimento è questo provvedimento dirigenziale del 2019. Palagi,
esatto,
buongiorno.
Che prevede anche molte rimozioni di auto.
Allora, innanzitutto grazie di aver preso in carico una questione che non riguarda solo lei ma tutti i consiglieri rispetto a questa possibilità di parcheggio privilegiato, lo definisce il nostro ascoltatore. Come valuta questa situazione?
Acquisterò punti simpatia tra le colleghe e i colleghi, ma non importa, me ne faccio carico volentieri. Per correttezza devo dire che il permesso per poter entrare all'interno delle aree vicino Palazzo Vecchio è comunque a pagamento. Io non ne ho mai fruito, nemmeno nella precedente consigliatura, proprio perché appunto non è una cosa che spetta a prescindere. Si deve fare una scelta per pagare un contributo annuale che poi permette l'ingresso nelle zone più vicine a dove c'è il consiglio comunale, gli uffici dei gruppi consigliari e la possibilità di parcheggiare. Aggiungo che esiste un problema di sosta ben noto, che conosce la residenza prima di tutto in tutta l'area UNESCO, dall'Oltrarno alle zone più vicine, più prossime a Piazza della Signoria, e che ogni giorno ci sarebbero degli stalli riservati vicino a Palazzo Vecchio per chi siede il consiglio comunale, che sono sempre occupati, a dimostrare che c'è un enorme problema di sosta. Quello che credo proporrò a partire dalla conferenza Capigruppo per provare a prendere informazioni in maniera più dettagliata è come mai per 24 ore e se effettivamente non si possa capire qual è l'esigenza reale, perché comunque arrivare in auto è scomodo. Quindi io so che tante persone si muovono in bicicletta o con i mezzi pubblici o arrivano fino a un certo punto e poi si muovono a piedi, anche perché abbiamo appena inaugurato come comune l'ennesima variante della linea tranviaria, che è l'unica cosa che purtroppo viene inaugurata in termini di trasporto pubblico locale.
E poi, consigliere, lei sostanzialmente concorderà sul fatto che sì, ci può essere questa possibilità di sosta gratuita, ma per la durata del consiglio comunale è difficile che si protragga fino, insomma, in seduta serale, salvo appunto approvazione di bilancio.
Ecco, ho provato a confrontarmi su questo dettaglio in queste ore con delle persone che si occupano di lavoro di questi dettagli, non ho trovato convincente una risposta e quindi continuerò a approfondire se ne ci aggiorneremo appena avremo risposte ufficiali da parte dell'amministrazione e eventuali cambiamenti che avremo ottenuto, che si fa per evitare che una persona non si accorga da che ora deve essere tolta l'auto. Però questo vale anche per qualsiasi pulizia delle strade, che sono non per 24 ore ma per fasce orarie più determinate, quindi su questo
insomma è un bel impegno. Condividiamo dunque insieme questa segnalazione, possiamo dire questa ricerca e anche questo miglioramento possibile in funzione di una fruizione anche a vantaggio dei cittadini, dunque del pubblico. Grazie al consigliere Palagi per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, ci aggiorniamo presto, grazie.
A proposito di parcheggi, è arrivata una segnalazione al nostro numero WhatsApp.
Di questo ne so qualcosa, vivendo lì nel quartiere di Gavinana. Per la tramvia verranno soppressi centinaia di posti macchina. Dei residenti hanno detto che aumenteranno i posti macchina nel quartiere, ma con i parcheggi scambiatori che sono al confine con il comune di Bagno a Ripoli. I residenti sono penalizzati perché i parcheggi scambiatori servono soprattutto ai pendolari. Potete chiedere all'assessore come pensano di ovviare alle carenze di parcheggi per i residenti.
Aggiungiamo questa segnalazione a quella su Viale Giannotti e la pulizia notturna se viene sospesa in occasione della cantierizzazione della tramvia. Grazie a chi ci ha scritto, continuate al 342 81 04 111, abbiamo altre risposte. Allora, con i lavori della tramvia non si può più bere acqua della cannella in zona San Marco Santissima Annunziata. Insomma, segnalazione pesa questa, non sì. Si può più bere, è cattivissima anche nei palazzi qui accanto, ci aveva scritto un ascoltatore. Noi ci siamo rivolti a Publiacqua segnalando proprio il caso specifico e ci hanno risposto che segnalate acqua non gradevole lo dovete fare al numero 800 238 238, che è il numero verde, e verrà fatta una verifica puntuale. Comunque la segnalazione è stata inoltrata da parte nostra e al momento ci dicono non risulta nessuna anomalia da parte di Publiacqua. Vi invitiamo però a utilizzarlo questo numero verde, perché è importante capire se c'è stata una qualsiasi modifica di proprietà organolettiche post lavoro. Insomma, sarebbe uno scenario abbastanza preoccupante e da condividere. E poi arrivava anche un'altra segnalazione di cui abbiamo la risposta.
Ah sì, ci chiedevano dei lavori sul Lungarno di fronte a Piazza Poggi, che stanno facendo, sono 3 o 4 anni che ci lavorano.
Quindi si chiedevano a che pro, in realtà era una segnalazione già affrontata da noi rivolgendoci alla regione, riguarda la centralina idroelettrica di San Nicolò, è la briglia di San Nicolò nel comune di Firenze. È un po' annosa come questione, perché l'intervento rientra nell'ambito della finanza di progetto per straordinaria manutenzione delle 13 briglie dell'Arno. Uno degli ingegneri responsabili ha risposto che ci sono stati ritardi dovuti in una prima fase al meteo, soprattutto a una variante non sostanziale che si è resa necessaria, e per il momento non è stata ancora approvata dal comune. Per ora stanno procedendo con gli interventi approvati, ma prima di finire serve il via libera su questa variante. Il cantiere inoltre è stato fermo per dei periodi, sia per delle richieste di approfondimento sia per una richiesta dello stesso comune di sospendere l'attività mentre erano in corso gli studi per la fattibilità della riapertura dell'annosa questione della galleria dal Lungarno della Zecca a San Nicolò, il tubone sotto l'Arno, galleria di cui si sta studiando la riapertura d'uso turistico, come sapete. La fine al 2022 era la previsione iniziale, ma dicono che è già stato ampiamente comunicato a tutti i soggetti istituzionali che la fine dei lavori alla centralina era prevista per la fine del 2024. Ancora così non è stato, Viola. Noi continueremo a seguire questa vicenda della centralina idroelettrica di San Nicolò. Sono le 8:46 minuti.
Dimmi. Sono le 8:46 minuti.
Vedo che mi stai
vogliamo
indicando.
Continuare con le segnalazioni. Oggi ce ne sono veramente tantissime di
allora. Gusti. Andiamo su Piazza Brunelleschi.
Ok, Piazza Brunelleschi, lavori infiniti iniziati a fine luglio e ancora siamo appena a metà piazza, non ancora completata. Pensavamo rifacessero la pavimentazione in pietra, ma la sorpresa è stata vedere una colata di cemento.
Allora, tu nel frattempo controlla il nostro tablet per eventuali segnalazioni che ci stanno arrivando in tempo reale. Ci siamo rivolti agli uffici dell'assessorato alla mobilità, ci dicono che i lavori sono ripresi dopo uno stop di 3 mesi per ritrovamenti archeologici, reperti recenti censiti dalla soprintendenza. Il progetto non sarebbe cambiato rispetto a quello illustrato, e gli uffici dicono che c'è obbligo di esposizione sul cantiere, quindi se questo manca effettivamente è grave. Chiediamo al nostro ascoltatore di tenerci aggiornati su questa vicenda. C'è poi una questione invece che è stata poi seguita anche dalla stampa, e c'è stata anche una conferenza stampa dei sindacati, ma noi l'avevamo anticipata in Dillo a Controradio la scorsa settimana, ovvero la questione dell'invalidità civile.
Sì, ne avevamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, che aveva, insomma, ci aveva parlato del fatto che questo provvedimento peserebbe molto di più sui medici di base da un punto di vista burocratico, visto che dovrebbero svolgere tutta una serie di pratiche che andrebbero poi a togliere tempo alla cura del paziente.
Parliamo della riforma dell'invalidità civile, soprattutto della certificazione, la prima certificazione di invalidità, e con il consigliere dell'Ordine dei Medici avevamo avuto Martelloni in studio. Troppo spesso c'è un troppo peso burocratico sui medici, a rimetterci sono i pazienti, ci aveva detto, e nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche dell'allarme dei sindacati su questa sperimentazione che riguarda anche Firenze, appunto, una nuova procedura per l'accertamento della disabilità che presenta dei gap tecnici importanti. Andrea, un nostro ascoltatore, ci ha scritto in merito, ci ha inviato una testimonianza, e rispetto al fatto che lui scrive indagheremo, ovvero leggiamo la sintesi del suo messaggio.
I medici di famiglia ricevono anche il 100% di uno stipendio lordo, immagino, per un collaboratore amministrativo o infermieristico al loro supporto. Se il medico decide di non tenere alcun dipendente, il contributo rimane nelle tasche del medico.
Non riguarda proprio la riforma dell'invalidità civile e la certificazione, però sarebbe importante capire davvero se questo strumento economico in vista di un sostegno di collaborazione per i medici è davvero contemplato, e la cosa ci sembra estremamente interessante, quindi ringraziamo Andrea. Sono arrivate altre segnalazioni in conclusione, Viola?
Allora, grazie, come sempre siete stupendi. Buongiorno per la pulizia delle strade nulla. Come dicevamo prima, se si riferisce Matteo alla questione di Viale Giannotti, indagheremo.
È difficile selezionarle in tempo reale i messaggi, ci vuole pratica, te lo dico.
E poi ci chiedono perché non vanno con i mezzi pubblici, questo i consiglieri comunali,
era quello che diceva sostanzialmente Palagi anche con la Vax. Allora, grazie per i vostri messaggi, feedback, potete continuare a scrivere anche in settimana, Dillo a Controradio, @controradio.it.
Gods, take this your message and thoughts. We no want no junk or no fraud. Take it and one back a yard. Woman is made in the eyes of the gods. Take this your message and thoughts. We no want no junk or fraud. Sucking energy, bad mind. Take it and one. Woman, you a lioness, a queen, and now you're prime. Strength the power, radiating paradigms. We're firing out a soul, she no about to paint. You know, see, she's a force, she's a hurricane. She no wait for nobody, she paves her own way. Lighting out the dark, forgiving mistakes. From her head to her toes, she's unstoppable. Yeah, me sing for the women, strong and powerful.
Time, defeating the slides, laying signing on the line. It's time we rip up their words as fuel for the fire. Scream peace and love as our heart's desire. We mistreat them, we defeat them. What they saying? We ain't paying. Woman is made in the eyes of the Lord. A woman is divine and they say, oh my God. Give birth.
enough to the human race, so why can't you be free? And I can see the shine of your spirit, that love screams of quality, and they can't deny it. We gon' find it, we won't stop till we rise above it. Hope still lasts with the rise of the dawn. A woman hold fast, you've been strong.
We go through troubles, go through stress.
E passiamo a Viola cerca casa, la nostra finestra sull'abitare in varie città d'Italia. Stiamo facendo un po' un'indagine comparativa su tutte le città più affette da fenomeni di turistificazione e crisi abitativa. Siamo stati ovviamente a Firenze, a Venezia, a Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, e oggi andiamo a Milano, che è stata anche al centro recentemente dell'attualità politica sul versante urbanistico, con la norma detta Salva Milano, finita al centro di varie polemiche, imbarazzi, e diciamo questa norma potrebbe aiutare la città a uscire da un'impasse che si è creata dalle inchieste della procura sull'urbanistica, con cantieri bloccati da mesi, funzionari indagati, architetti e imprese edili in difficoltà. Quindi una vicenda che va ben oltre la gestione del turismo e degli affitti brevi, che ha a che fare con logiche economiche e urbanistiche, che vedono tra l'altro nel capoluogo lombardo al 2003 confluire circa il 50% degli investimenti immobiliari in tutta Italia.
Quindi insomma stiamo parlando di una situazione a Milano che è ben più ampia del solo tema affitti turistici brevi, diciamo, anche se è un tema importante, lo dicono i numeri.
Assolutamente. Poi oggi ovviamente ci occuperemo di un punto di vista abitativo. Milano si trova sul podio delle città d'Italia, tra l'altro con Firenze tra le città d'Italia con la più alta concentrazione di affitti brevi. È stata in un certo senso pioniera di questo tipo di affitto, dell'affitto breve ma anche di rendita, ospitando eventi che attirano persone da tutto il mondo per pochi giorni, come il Salone del Mobile, la Settimana della Moda.
Partiamo però da una segnalazione specifica, da una testimonianza.
Sì, ci è arrivata una segnalazione di una ragazza, Elisa, che vive a Milano e che sta avendo difficoltà a trovare casa. Sentiamo.
Sono un'insegnante precaria di 29 anni e la scorsa estate sono rimasta 5 mesi senza lavoro tra un incarico scolastico e l'altro, mesi in cui la Naspi ha coperto a malapena i costi dell'affitto, mesi in cui trovare qualsiasi altro tipo di lavoro è stato impossibile. Prima di prendere la decisione di tornare dai miei genitori, perché io non me la sento quest'estate di passare dei mesi come ho fatto l'anno scorso, mesi terribili, ho provato a cercare delle stanze, dei monolocali, anche spingendomi in zone a 2 ore di distanza dal mio lavoro e fuori Milano, assolutamente, anche perché io tuttora vivo fuori Milano, ma è molto difficile, costa troppo. Io non posso pagare una stanza 800 euro, non posso pagare un appartamento 1200, non ce li ho quei soldi. E se mi allontano in zone più abitabili, non ho la macchina, non conosco nessuno che si mantiene veramente al 100% da solo, senza l'aiuto dei genitori, che non viva in case comprate dai genitori, che non vive in case ereditate dai nonni. Milano è una città per ricchi, a nessuno piace ammetterlo, ma è vero.
A nessuno piace ammetterlo, ma è vero, una testimonianza importante, specifica, che riguarda insomma una vicenda emblematica. Siamo andati ancora più in profondità.
Sì, abbiamo chiesto un commento a Lucia Tozzi, giornalista e studiosa di politiche urbane, che tra l'altro sarà ospite di un ciclo di incontri organizzati da per un'altra città e Firenze città aperta alla Casa del Popolo di San Nicolò. Lucia in particolare sarà ospite questo venerdì 7 febbraio in conversazione con Francesca Conti, per l'appunto per parlare di cosa accade a Milano da questo punto di vista.
Finanziarizzazione e comunicazione, il tema dell'appuntamento, ma sentiamo cosa ha detto ai tuoi microfoni Lucia Tozzi rispetto alla vicenda del capoluogo lombardo.
Milano si è scoperta una città turistica a differenza di Firenze o Venezia solo con l'Expo, perché prima naturalmente aveva del turismo del tipo lavorativo essenzialmente, ma non era inclusa nelle grandi città il Grand Tour italiano. Quindi si è scoperta turistica nel 2015, chiaramente essendo una città grande ha un rapporto tra turisti e residenti un pochino meno oneroso, però chiaramente ha incrementato in maniera esponenziale i prezzi. I prezzi delle case in centro erano già altissimi, però l'aumento della rendita ha interessato prima tutta la cerchia intorno al centro e poi dopo ormai interessa anche i punti più estremi del comune Milano. Prima però era molto più facile trovare case di vari prezzi, anche perché c'era comunque una considerevole riserva di case popolari, ancora un patrimonio che mano a mano stanno svendendo, dando in affitto concordato eccetera eccetera, ma soprattutto alienando, e quindi questo patrimonio si assottiglia e mano a mano incide sulle dinamiche abitative. Di fatto la quantità di abitanti, prima quelli della fascia meno abbiente, poi anche il ceto medio, sono stati espulsi a una velocità notevole, sostituiti invece da investimenti, abitanti diciamo molto ricchi che rientravano dall'estero, oppure da anche studenti, seconde case, quelli però più ricchi.
E l'amministrazione di Milano non risponde anche alle numerose proteste che ho visto avvenire in città?
Risponde manipolando, nel senso che alla richiesta di più case popolari o studentati pubblici risponde invece con housing sociale, studentati finanziati al PNRR, ma questo purtroppo succede in tutta Italia, ma che invece risultano carissimi, fino a 1000 euro a stanza, 800 insomma, e non pubblici, alla fine gestiti da privati. Risponde con leggi sulla casa, piani casa, che in realtà alienano patrimonio pubblico per darlo a società di gestione e risparmio. Cavalca il nostro linguaggio di chi protesta, di chi segnala, di chi critica, stravolgendole, offrendo soluzioni che sono peggiori del male. Si tratta proprio di ostacolarlo, vietarlo. Io dico che dopo che a New York è stato vietato del tutto Airbnb, non vedo come qua stiamo ancora a parlare di giorni, limitazione dei giorni, limitazione del numero delle case. Mi sembra che quelle nostre richieste debbano essere di tutt'altro tenore, vista l'emergenza abitativa crescente.
Quindi proprio lei dice di vietare Airbnb e piattaforme brevi?
Ma non solo Airbnb, tutti gli affitti brevi, cioè nel senso che in questo momento ci sono decine di migliaia di alloggi vuoti, di appartamenti vuoti, di cui una parte, insomma, più che vuoti risultano affitti brevi, ma solo una parte. Bisogna fare in modo che questo patrimonio privato e anche quello pubblico, perché anche di case popolari ce ne sono un quinto, più di 15.000 lasciate vuote. Ecco, queste case devono essere riempite per calmierare il mercato. Per riempirle evidentemente gli affitti brevi devono essere resi qualcosa di veramente difficile, quindi evidentemente sottoposti a licenze, controllati, tassati moltissimo. Bisogna tassare. Qui l'amministrazione a un certo punto ha fatto finta con l'assessore Marandi voler fare qualcosa, ma insomma stiamo parlando di proprio del nulla.
Intervista che potete riascoltare su controradio.it. Lucia Tozzi, ospite il 7 febbraio al Casa del Popolo di San Nicolò, nell'ambito del ciclo di Firenze città aperta. E due segnalazioni, due ultime notizie per quanto riguarda Firenze. È un po' insolita la precisazione nelle scorse ore dell'assessore al turismo Vicini sulla possibilità di non esporre i CIN qualora non si stia proponendo la struttura sul mercato degli affitti. Ci chiediamo cosa si fa, si espone il CIN a giorni alterni, insomma a seconda che in quel momento sia affittato sì oppure no? Mi pare un po' metta confusione, insomma, dal punto di vista politico e della gestione del CIN, che per legge deve essere esposto e i controlli dovrebbero partire, anche se al momento non c'è data notizia di questo. Ma c'è una scadenza importante.
Esatto, infatti lunedì verrà portata in Consiglio Comunale la delibera e da lì partiranno 10 giorni per poi procedere con la rimozione delle key box.
Attenzione, attenzione, delibera che arriva finalmente sui banchi del Consiglio e poi scatta il countdown. Ne parleremo, verificheremo tutto questo in Viola Cerca Casa e non solo. Prossimo appuntamento mercoledì, ma rimanete aggiornati con controradio.it. Tra poco un nuovo focus, un nuovo approfondimento, altri ospiti sulle nostre frequenze su Controradio TV.